Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Oggi c'è il ricordo di Sant'Alfonso Maria de Liguori, vissuto nel XVIII secolo, nato a Napoli, vescovo, e missionario, diciamo, fra i poveri, evangelizzatore dei poveri, grande scrittore, soprattutto famoso per la sua, le sue dottrine morali, per le sue istruzioni morali ai fedeli e in particolare ai confessori, per questo anche dottore della Chiesa. All'inizio dell'Eucaristia chiediamo la misericordia di Dio su tutto il mondo, anzitutto su di noi.
Dal Vangelo secondo Matteo. Al capitolo 13, i versetti 34 e 35. In quel tempo molte cose disse Gesù alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore.
Dal momento che penso che poi nel nostro scambio dovremo tenere conto di tutto questo capitolo fino a questo punto dove siamo arrivati, e forse non solo di questi ultimi due versetti del nostro dialogo, io non farò un riassunto delle cose dette, e d'altra parte il brano stesso di oggi ripropone il tema delle parabole, come mai Gesù parla in parabole. Quindi vorrei dire solo due punti. Il primo, naturalmente questo è sempre oggetto di riflessione, anche di correzione. A me sembra che si possa dire anzitutto che io intitolerei questo capitolo la rivelazione dei segreti del Regno di Dio. Il Regno di Dio ha dei segreti, come dice qui in questo capitolo, e le parabole sono un mezzo particolare per rivelare questi segreti. Ci sono le parabole, ci sono le spiegazioni delle parabole. Solo a pochi discepoli, Gesù fornisce anche la spiegazione, perché ci vuole qualcuno, scelto da Dio, senza nessun merito, che comprenda fino in fondo quello che Gesù dice. E difatti noi poi l'abbiamo qui trasmesso da Matteo, e mentre invece a tutti in generale Gesù dà soltanto le parabole. E questo, come mai questo è giustificato dal fatto che, dalla citazione di Isaia, quello che è scritto in Isaia, e cioè come tutti si trovano in una situazione di cieccità, diciamo, pur avendo gli occhi, li hanno chiusi, ma li hanno chiusi da molto tempo, sicché questa situazione è quella normale di tutti gli uomini, normale di Israele, anche dei discepoli, perché ricordiamo, almeno io così io propongo, anche i discepoli sono nella stessa condizione, è anzi uno dei temi principali veramente del Vangelo di Marco, ma non è escluso da Matteo, che i discepoli sono ciechi, che non capiscono, vengono condotti da Gesù per mano che li guida, ma guida dei ciechi. Anche questo era scritto nel profeta Isaia: io guiderò, prenderò per mano dei ciechi, li guiderò. È molto bello questo, però resta questa condizione. Alcuni però qui Dio ha dato di comprendere, cioè ha dato il dono di ascoltare la spiegazione di Gesù. Quindi le parabole mi sembra si possano intendere così, come un mezzo di rivelazione dei segreti del regno. Naturalmente Dio ha sempre l'intenzione di guarire la cecità dell'uomo, la sua incomprensione. Qui noi abbiamo anche proposto un'altra traduzione, che non è nostra, non è mia personale, si trova, anzi abbastanza diffusa, un'altra traduzione della citazione di Isaia, nella ultima parte: non affinché non vedano con gli occhi, ma magari vedessero con gli occhi, magari ascoltassero con gli orecchi, magari comprendessero con il cuore e si convertissero. E conclude: e io li guarirò. Io li guarissi, ma qui dice io li guarirò. Questa è la traduzione corretta, e mostra che l'intenzione di Dio rimane sempre questa, rimane la guarigione. Ecco. Ecco, la prima cosa che voglio dire, mi pare questa, che può indirizzare o forse affrontare alcuni problemi delle parabole. Il secondo punto in cui ci siamo interrogati ripetutamente è: dove sono questi segreti? In che cosa consistono i segreti? Perché dovrebbero essere così difficili? Perché anche questa è una delle difficoltà principali delle parabole, che sembrano molto facili. Perché dovrebbero essere così difficili da essere dei segreti, da comprendere molto difficili? Perché? Allora, una delle possibilità, io faccio un rinvio solo, non è l'unica sicuramente che viene proposta, è al capitolo 11, versetti 2-3, cioè la questione posta dal Battista a Gesù. Anche per il Battista, il ministero di Gesù, anche per il Battista, che aveva già individuato in Gesù il più forte, colui che deve venire, e di lui aveva detto che avrebbe compiuto il giudizio, battezzando con lo Spirito, cioè trasformando la realtà, l'uomo, e facendo il giudizio, quindi eliminando il male. Questo è l'annuncio del Battista in base alle profezie. E questo è il regno, l'instaurazione del regno. Anche per il Battista il ministero di Gesù è problematico. E difatti ricordiamo la domanda: sei tu colui che viene, o dobbiamo attendere un altro? O cioè la tua opera è ancora un'opera preparatoria? Perché Gesù fa dei segni, guarisce un cieco, e indica cioè che il regno è la guarigione dell'uomo. Però è un segno, la guarigione dell'uomo non c'è ancora. Come non c'è la pace universale, che dovrebbe esserci col regno, l'eliminazione del male, l'agnello che convive con il lupo, questo non c'è ancora. E tante altre cose non ci sono ancora annunciate dai profeti. Quindi il tuo ministero è preparatorio, dobbiamo attendere un altro? Mi sembra che una delle possibilità, allora sarebbe poi tutto il Vangelo concentrato su questo, è comprendere che in Gesù veramente è presente il regno, come Gesù afferma più volte, ma che non è una cosa ovvia, e rimane una cosa non ovvia anche oggi, naturalmente, perché noi affermiamo che in Gesù il regno si è inaugurato ed è sempre offerto, cioè l'iniziativa definitiva di Dio ma è evidente che la realtà, noi stessi, l'umanità, non è cambiata, ma così appare. Il male c'è, e come? Forse questo è una possibilità per capire dove sta la difficoltà, che non sta in una difficoltà per capire delle parole, ma sta nella difficoltà di comprendere che come Dio agisce in Gesù. Comunque io di più non vorrei aggiungere adesso, altrimenti diventa lunga. Ecco, lascio a voi di dire una parola sulle singole parabole, ma sul testo di oggi in particolare, ma anche insomma quello che avete capito di questa parte, di questo capitolo.
Io ho riflettuto un po' sul valore che prende la citazione dal Salmo in questo contesto, no? E come sia, almeno ai miei occhi, diverso rispetto a quella valore della parabola che viene esposto all'inizio del capitolo 13 da Gesù in questo caso, mi sembra, perché il fatto di parlare con parabole sembra, come dire, un'apertura qui, una facilitazione, cioè aprirò la mia bocca con parabole e così potrò proclamare delle cose che sono pesantissime, sono segrete, sono nascoste, e sono nascoste fin dalla fondazione del mondo. Anch'io ho pensato che cos'è che è nascosto fin dalla fondazione del mondo se non la figura e la persona del Messia, che appunto è posta nel suo essere proprio in questo modo, ecco. E legato a questo vedo quella espressione di esultanza di Gesù alla fine del capitolo 12, che dice al versetto 25: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto ancora una volta queste cose ai potenti, ai sapienti e ai dotti, e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, mi sembra che appunto, mi dire, la parabola, l'esempio, sia anche un modo per rivelare a coloro che sono i naturali destinatari dell'annuncio di Gesù ciò che altrimenti appunto non potrebbe capire. Un'altra cosa mi aveva colpito è quel perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta, lo si ritrova, ecco, questa espressione del compiersi della profezia, o meglio del comportamento di Gesù che è relazionato al compiersi di una profezia. Lo abbiamo appunto sempre nel capitolo 13, al versetto 14, così si compie per loro la profezia di Isaia, ma lo abbiamo in modo molto intenso e frequente, ovviamente lo ricordiamo tutti, nel racconto della Passione, ai capitoli 26 e 27.
A me pare che il testo di oggi sia più chiaro rispetto appunto a quello d'inizio del capitolo 13, sempre rispetto al significato delle parabole. E quindi io pensavo che questo qua debba guidare a interpretare il primo, cioè che l'indicazione sia che Gesù vuole appunto proclamare cose nascoste, e che le parabole servano a questo. E, ecco, pensavo anche che Gesù parla in parabole perché si adempia questa scrittura, è il Salmo 77-78, è veramente un salmo molto particolare, perché tutto quello che racconta tutta la storia di Israele, dicendo che le cose vanno male, allora poi gridano, e poi dopo il Signore insomma fa misericordia, e poi dopo continuarono a peccare, non credettero, e poi quando li faceva perire lo cercavano, ritornavano. E insomma, rilegge tutta la storia di Israele come una grande storia di apertura per misericordia, indurimento, nuova misericordia, e si conclude con la figura di Davide. Scelse Davide suo servo, lo trasse dagli ovili e lo fece pastore dal cuore integro, e li guidò con mano sapiente. Allora questo tema qua, sia dell'operazione di Dio come un'opera di misericordia, che mi sembra che sia un tema fortissimo in tutte le dispute, e ritorna sempre quella, è tornata già due volte, misericordia io voglio e non sacrificio, come Gesù che interpreta l'agire di Dio come una grande ricerca della misericordia, e la legge come una legge di misericordia, e poi il ruolo di Davide, l'importanza della figura davidica. Insomma, mi sembra che possiamo, che questa indicazione di oggi dica che le parabole in fondo raccontano questo aspetto qua, come il regno, come Dio conduce la storia, e il ruolo di Davide dentro, e il ruolo del Messia dentro questa storia condotta in base alla misericordia. Questo mi sembrava che oggi ci aiutasse a intendere le parabole quindi come una rivelazione di queste cose, anche quando manca la spiegazione, anche perché lo dice espressamente, versetto 34, disse alla folla in parabole, non parlava senza. Ma questa scelta non è per essere criptico, ma è per rivelare, mi sembrerebbe necessariamente da interpretare così.
Anch'io mi chiedevo come mai questa difficoltà, e mi chiedevo se questa difficoltà qui è reale o è soltanto, diciamo, del nostro cervello, perché nella parabola qui dice il Signore, versetto 16, ma beati i vostri occhi perché vedono, i vostri orecchi perché odono. Infatti in verità vi dico, molti profeti e re desiderarono vedere, eccetera. Allora, c'è qualcuno che vede e c'è qualcuno che non vede, anche nell'Antico Testamento, Abramo, Isacco, Giacobbe. Peccato che Matteo non abbia la paraboletta di Marco, che mette il centro sulla spontaneità, il granello che cresce spontaneamente. Ecco, io credo che la grande difficoltà per noi sia quella di accettare questa spontaneità divina che c'è dentro di noi, c'è sempre stata. Non tutti però la leggono. Quindi davanti a Gesù spontaneamente tu senti che è Lui. Poi la tua testa, il tuo cervello, il tuo dubbio, ma però la pace dovrebbe esserci, qui tutta una istituzionalizzazione della fede, eccetera, quindi del culto, eccetera, eccetera. Ecco, credo che per vedere, e Dio ci fa vedere, se sappiamo accettare questa spontaneità divina, se la vogliamo riconoscere, mentre se ci mettiamo dei paletti davanti.
Giovanni ha sottolineato come segreto, mistero del regno, le caratteristiche di Gesù, del Messia che è venuto, ed è certamente un aspetto che va tenuto presente. Io, soprattutto pensando alla parabola del seminatore della zizzania, mi ero detta che Gesù sta descrivendo anche, è già stato fatto accenno alla misericordia, sta descrivendo le caratteristiche di questo regno che lui sta portando, e un regno che è caratterizzato dal mistero del progetto di Dio nella zizzania. Noi vediamo il male, ma Dio aspetta, non lo strappa. È un mistero di perché c'è chi accoglie dal 60, c'è chi invece si brucia subito. È veramente un mistero che Gesù sta rivelando, è però nelle mani di Dio, è bello chiaro, il seminatore continua a seminare. Ecco, questo mi sembrava proprio che lui stesse rivelando questo regno di misericordia, e che comunque è nelle mani di Dio. E questo è la prima cosa che volevo dire. La seconda è questa. Diceva Giovanni che ci si è interrogati su che cosa c'è di misterioso, ma effettivamente invece io mi sono detta: ma se uno mi avesse detto a secco la parabola del seminatore e quella della zizzania senza nessuna spiegazione, io non sono sicura se avrei proprio capito bene. Quindi mi è sembrato che veramente lui riveli ai suoi il senso di questo progetto, di questo piano, di questo stile di Dio che tiene in mano la storia e la guida, rispetto al fatto che parli, si spieghi con i discepoli. Io l'avevo sentita molto alla luce di quello che era stato detto nei capitoli precedenti, quando lui dice: quello che dico all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, nel senso che non solo il Signore sta rivelando i misteri del regno, ma sta rivelando anche come la dinamica di questo regno, che è sempre una dinamica di ascolto e di annuncio di un piccolo di gruppo, che non è assolutamente di eletti, ma è di servizio, che continuerà ad annunciare e a spiegare quello che Gesù ha detto a loro all'orecchio.
Due parole. Non essendo esperto, faccio con cautela. Un modo in cui la tradizione ha capito le parabole è che parlano dell'esperienza più profonda del cristiano. Un altro modo, è forse l'originale, è che le parabole parlano di Israele e dell'accettazione o meno, e motivi per cui non ha accettato, ha accettato l'annuncio del regno e dell'unicità di Gesù. Io mi ricordo una piccola cosa, di tanti anni fa, quando ero molto giovane, che in San Giovanni della Croce, una spiegazione del seme che viene seminato, piccolissimo, che diventa così grande come che un albero in cui si riposano gli uccelli. Da quello che io so, una spiegazione che viene data, la più comune, è che la parola di Gesù è che viene seminata in Israele, nel mondo, e che poca gente aderisce all'inizio, e poi diventa un grande albero in cui riposano gli uccelli, cioè anche quelli che non sono di Israele, e poi quelli della comunità, eccetera, come ha spiegato lei. In Giovanni della Croce è molto bello, me lo ricorderò sempre, che la parola di Dio viene seminata nel cuore, e che per certi, per grazia di Dio, cresce in questa maniera bellissima all'interno dell'uomo. Ecco, io questo andare tra queste due polarità, una che è l'esperienza personale, leggendo le parabole, capendo e non capendo, non so, per me insomma c'è molto spazio, ecco, di vergogna e di sentirsi meno. Ecco, per quanto riguarda una mia esperienza personale, uno degli aspetti, e l'altro è quello di vederlo in termini sociopolitici di tutta Israele e dell'accettazione della parola di Gesù. Io credo che, per quello che riguarda,
io ho pensato che il modo di parlare in parabole di Gesù
sia fatto apposta per suscitare delle domande, degli interrogativi e quindi delle interpretazioni. E domande, interrogative, interpretazioni necessariamente variano a seconda dei contesti, a seconda dei momenti dell'uomo e anche della storia della Chiesa. Sono anche, come dice Gesù, fatte apposta per svelare dei misteri, ma i misteri in parte sono svelati e in parte rimangono velati. E quindi io credo che ci si debba in un certo senso rassegnare e da un lato a comprendere e a interrogarsi e a rispondere ciascuno per conto proprio e per la Chiesa a questi interrogativi e quindi di continuare a stare in ricerca di ciò che il Signore ci vuole dire.
Direi che possiamo ringraziare Dio perché teniamo insieme tutti questi diversi interventi, mi sembrano tutti molto veri e forse l'ultima parola che diceva Stefano, ecco, va tenuta anche essa presente, sono tutti veri perché le parabole sono fatte anche per suscitare interrogativi profondi. Comunque se
dice l'Evangelista
San Giovanni Crisostomo sta parlando.
L'Evangelista Marco da parte sua dice che Gesù parlava ai suoi ascoltatori in parabole secondo ciò che erano capaci di intendere per mostrare ciò che Cristo non introduceva nessuna novità. Matteo riporta il passo profetico in cui era preannunziato questo modo di insegnare, allo scopo di chiarire l'intenzione di Cristo che parlava in parabole non per mantenere la folla nell'ignoranza, ma al contrario, per incitarla a fare domande e a chiedere spiegazioni.
Bello, molto bello. Insomma, anche uno piccolo, cioè così grande come Giovanni Crisostomo, ci conforta. Pare che questo, che possiamo, se dovessimo prendere quello che sembra il punto centrale, cioè il mistero di come Dio agisce in modo definitivo il suo regno attraverso Gesù, dovremmo allora dire, per esempio, la parabola del seminatore, il regno di Dio non è semplice, non è la mietitura solo, cioè il trionfo finale. Il regno di Dio, quando si parla di regno di Dio, si intende anche la seminagione e perciò si intende, fa parte della dinamica del regno, quanto ciascuno lo realizza nella propria vita, accogliendo la parola e così via. Si potrebbero leggere le parabole tutto in questo senso. L'accento posto da Gesù perciò non è quello che è sicuramente vero, ovvio, cioè che il regno è l'albero, ecco, che sa raccogliere tutti i popoli, eccetera. Il regno è anzitutto il granellino piccolo che uno semina, se lo semina, o se lo accoglie, e così via. Le parabole possono, perciò l'accento posto da Gesù è alquanto sconvolgente da un lato, cioè profondo, e dall'altro, come dice il testo di oggi, è scritto fin dall'antichità, e ha sempre agito così Dio. In questo senso non è una novità, cioè quello che Gesù rivela attraverso lo strumento delle parabole che sono fatte per rivelare i segreti, e sono i segreti non di Gesù, sono i segreti di Dio, e sono sempre stati presenti e anche consegnati nelle scritture.